Bellezza in blu estate, a cura di Chiara Placenti.
Buongiorno, bentrovati al solito, subito ai nostri riferimenti se oggi volete intervenire. 800-366-760, il numero verde, 347-23-94-152. Ve lo ripeto, 347-23-94-152. Nel giorno in cui ieri il presidente della Commissione europea, Juncker, ha condannato i muri che non fermeranno la massa di rifugiati, ha detto: è arrivata la notizia che la Danimarca ha tirato su un altro muro. Non è che si è messa lì con pali e filo spinato, ma sospeso il traffico ferroviario con la Germania a tempo indeterminato, ha bloccato la superstrada nel nord del paese, giustificando, proprio dicendo chiaramente, a causa dell'afflusso di centinaia di migranti che dalla Germania tentano di raggiungere la Svezia senza farsi registrare alle autorità di Berlino. Beh, diamo subito la notizia che questa mattina le ferrovie danesi hanno ripreso i collegamenti con la Germania, però ovviamente la notizia della Danimarca, che oggi ritroviamo su tutti i giornali, ha di nuovo aperto il dibattito, anche perché proprio Juncker stava parlando a Strasburgo e presentando anche il nuovo piano europeo sull'immigrazione, quindi questo molto ha raccontato di quale tipo di Europa abbiamo davanti di fronte all'immigrazione. Ieri Juncker ha chiesto agli stati il via libera al ricollocamento di 160.000 profughi arrivanti soprattutto dalla Grecia, dall'Italia. E l'Europa però è divisa sull'accoglienza, e questo l'abbiamo capito anche al di là delle prese di posizione della Germania, al di là delle notizie arrivate ieri dalla Danimarca e dal fronte caldo sempre dell'Ungheria. Ci sono stati disordini, oggi si ritrovano sui giornali la fotografia di questa reporter che ieri ha preso a calcio alcuni profughi. Poi è arrivata anche la notizia che in Ungheria sta circolando l'avviso che i migranti portano malattie. Andiamo subito a vedere come i giornali questa mattina raccontano le notizie. Corriere della Sera con una foto proprio tra Germania e Danimarca, eccolo qua: il paradiso danese chiude ai profughi, intanto Juncker ai paesi dell'Unione Europea dice accogliete chi fugge. Poi Repubblica, profughi, il no danese, Copenaghen blocca treni e strade dalla Germania, ma Strasburgo dice rispettate il piano. E poi ancora Avvenire, il cuore, la visione, l'Europa adesso c'è, qui si guarda soprattutto al discorso di Juncker. Il presidente della Commissione Europea Juncker scrive: Avvenire non ha deluso le aspettative col suo primo discorso sullo stato dell'Unione, dedicato in massima parte alla crisi dei rifugiati davanti all'Europarlamento a Strasburgo. Non è il momento di avere paura, ha detto, è l'ora del coraggio e di un'azione concertata tra gli stati. La Stampa ancora: migranti dall'Unione Europea, un passo avanti tra tanti ostacoli. Quindi ovviamente in positivo l'affermazione e soprattutto la presa di posizione di Juncker sul piano che ha presentato, che poi sarà dibattuto già lunedì prossimo dai leader europei. La Nazione: profughi, Europa di fronte. Il piano Juncker: quote permanenti obbligatorie. Questo è quello che propone Juncker, ma la Danimarca chiude i confini. Restiamo però su qua nella Nazione, perché nelle pagine interne si ripropone in modo molto utile con uno specchietto i punti di questo piano. Solidarietà. Lo Stato che non può temporaneamente, perché non è previsto che uno Stato non possa per posizione chiudere le porte al ricollocamento dei rifugiati, ma lo Stato che non può temporaneamente, massimo per 12 mesi, partecipare a una decisione di ricollocamento dovrà versare all'Unione Europea lo 0,002% del suo PIL. Il ricollocamento potrà ripetersi in situazioni di emergenza. Gli Stati membri dovranno fornire alloggio, generi di prima necessità e servizi adeguati ai rifugiati. Per quanto riguarda i rimpatri, è previsto il rafforzamento delle direttive per rimpatriare chi non ha diritto d'asilo, e gli asili vengono individuati quali sono quei paesi dove le richieste di asilo devono avere, come dire, una dinamica, una gestione più veloce. Sono Serbia, Turchia, Albania, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Montenegro. Questi sono paesi d'origine sicuri, cioè da qui diritto d'asilo sì. E per quanto riguarda le infrazioni, saranno inasprite le procedure per chi non applica le regole comuni dell'Unione Europea. E qui vogliamo stare a vedere che cosa succederà concretamente. Ancora Il Messaggero: Danimarca chiuse le frontiere, il dietrofront di Berlino che si sceglie i migranti. Questo sulla firma del Messaggero Giulio Sapelli, che ricorda proprio, no, la Germania che è stata tanto contestata perché in realtà, vedete, vogliono i siriani perché bene o male sono tutti molto molto sono istruiti, sono preparati, i nigeriani non li vuole nessuno. Questa era la polemica di questi giorni. Il Manifesto, citando Shakespeare, c'è del marcio con la Danimarca che blocca treni e autostrade per arginare il flusso dei profughi dalla Germania, si sposta un po' più a nord la vergogna dell'Unione Europea reticente all'accoglienza in ordine sparso, e persino Jean-Claude Juncker è costretto ad ammettere che manca l'Europa e manca l'Unione. Il Gazzettino, profughi Alfano raddoppia le quote, qui si va su un altro aspetto che il Quotidiano del Veneto decide di mettere in primo piano. Infatti il ministro dell'Interno ha dato le nuove cifre e parla di 2 migranti ogni 1000 abitanti, mentre il protocollo elaborato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni, ne prevedeva uno solo. Eccolo qua, il Secolo XIX, la fotonotizia che dicevamo oggi sì ritrova su tutti i giornali, però il Secolo la pone proprio come fotonotizia centrale, in primissimo piano. Calcio ungherese. Una giornalista sgambetta i profughi che tentano di sfuggire alla polizia. Petra Laszlo, questo è il nome della giornalista, atterra con uno sgambetto un profugo che teneva in braccio un bambino. La sua TV l'ha licenziata. Meno male, insomma, il licenziamento mi pare il minimo, ma spero che si proceda ulteriormente, anche se poi resta da capire cosa verrà fatto, come verrà fatto, visto che sappiamo qual è la posizione del governo ungherese rispetto ai flussi migratori. Noi però questa mattina vogliamo allargare lo sguardo. C'è un aspetto ieri che ha citato Juncker parlando proprio alla plenaria di Strasburgo. Ha ricordato che in Europa la percentuale di profughi presenti rispetto alla popolazione è dello 0,11%. In paesi come il Libano, questa percentuale arriva al 25%, come dire, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? E dicevamo, vogliamo parlare di muri, vogliamo parlare di Europa, vogliamo parlare di confini, ma citando anche quegli aspetti, quella realtà, quindi facendo riferimento a degli elementi che sono meno dibattuti dai media e dalla stampa. E per fare questo do il buongiorno ad Eugenia Ferragina, che è ricercatrice dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR ed è curatrice del rapporto sulle economie del Mediterraneo che proprio in questi giorni uscirà per il Mulino. Ferragina, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, nel rapporto, ribadisco, che uscirà tra pochi giorni, si parla di un paese, non solo di questo, ma in particolar modo di un paese che invece è un po' mancante nel dibattito, non dico solo italiano, ma anche europeo, quando si parla di immigrazione, ovvero della Turchia. Perché?
Normalmente l'attenzione dei media è molto concentrata sulla situazione dell'Italia, dell'Europa, mettendo un po' in ombra, potremmo dire, una serie di realtà che sono altrettanto complicate e anche inadempienti al pari dell'Europa. Questo è il caso della Turchia. La Turchia è un paese che ha accolto molti rifugiati. Purtroppo i dati sono imprecisi, ma si parla di più di 1 milione di profughi siriani presenti in Turchia. Le ripeto, dati comunque non assolutamente, diciamo, perfettamente confermati, però c'è comunque una forte presenza e c'è da parte della Turchia una inadempienza sul piano dell'accoglienza di questi profughi. Non dimentichiamoci che la Turchia è un paese di religione islamica, non arabo ma di religione islamica, e con una sorta di obbligo anche a intervenire nelle situazioni estreme di pericolo, di difficoltà che altri popoli di religione islamica possono. Quindi c'è una mancanza di solidarietà anche all'interno del mondo islamico che emerge, ed emerge anche questa posizione della Turchia molto ambigua, molto incapace poi di assumersi delle responsabilità che sono anche quelle legate a un ruolo di leadership all'interno dell'area medio orientale a cui la Turchia ambisce. Allora, ritorniamo un po' al discorso della Germania. La leadership all'interno di un'area si raggiunge col potere, con l'autorità, ma anche con l'autorevolezza.
Certo.
La Turchia, allestendo dei campi profughi assolutamente abbandonati, senza servizi, senza assistenza, sta perdendo autorevolezza in ambito internazionale.
Però lo fanno apposta, nel senso, perché non è che è un paese povero che non riesce a gestire questi campi o a dare i servizi minimi, è voluta.
Allora, bisogna dire che la Turchia vive una situazione difficile di rallentamento della crescita economica, ma soprattutto di instabilità politica. È chiaro che questo rende più difficile, cioè il governo in questo momento gestisce una serie di tensioni interne che sono anche legate al quadro internazionale, alla lotta contro i curdi, quindi ci sono dei vincoli politici ed economici che in parte spiegano questa inadempienza, ma che comunque non la giustificano, anche perché il dubbio è che in qualche modo i profughi possano diventare anche uno strumento di pressione da parte di un paese che ne ospita una quantità notevole. Cioè, nel momento in cui la Turchia dovesse aprire, diciamo, cioè per in qualche modo espellere questi rifugiati, molti dei rifugiati siriani presenti in Turchia verrebbero in Europa, e questo è un po' il problema che riguarda tutti i paesi dell'area che accolgono rifugiati, vale per il Libano, vale per la Giordania. E non è un caso che Israele infatti sta un muro al confine con la Giordania.
Un altro muro di cui pochissimo, non dico che non se ne è assolutamente parlato, perché qualche giornalista, qualche giornale l'ha messo in evidenza, però pochissimo. C'è un altro muro lì tra Giordania e Israele. Anche la Giordania, l'hai appena detto, sta raccogliendo tantissimi migranti, tantissimi profughi. Però cosa succede? Cosa sta facendo Israele?
Ma Israele sta alzando un muro nel tentativo ancora una volta di proteggere il proprio benessere, la propria tranquillità e anche la stabilità dall'arrivo di appunto di questi rifugiati. Non se ne sa ancora molto, io per prima, essendo una notizia appena emersa, io non ho dati precisi sulla tempistica e sulla realizzazione. Posso solo dire appunto che credo che sia un muro simile a quello che Israele ha alzato al confine con i territori occupati della Cisgiordania e di Gaza per proteggersi da qualcosa. In quel caso erano i terroristi, adesso sono i rifugiati, che tra l'altro, come si sta dicendo, potrebbero anche presentare al loro interno delle componenti appunto di terroristi, quindi un rischio per Israele. Soprattutto una volontà da parte di Israele di non farsi carico di un problema. La Siria è un paese col quale Israele non ha siglato nessun accordo di pace. Israele occupa ancora oggi le alture del Golan, prese nel conflitto, una delle fasi del conflitto arabo-israeliano del 67. Cioè, Israele considera la Siria un paese nemico.
Ma infatti, secondo me, non si capisce l'innalzamento di questi muri o comunque delle politiche precise migratorie in questa area del mondo, quindi nel Mediterraneo, se non si fa riferimento alle situazioni geopolitiche storiche pregresse, no?
Sì, io credo che ci sia un grande vuoto di informazione che poi contribuisce ad accreditare l'immagine di un Medio Oriente guerrafondaio, instabile, poco incline alla cooperazione internazionale. Non è così. Le situazioni hanno una storia antica, una storia in cui chiaramente non c'è solo la responsabilità dell'Europa. Infatti citavamo il ruolo adesso della Turchia in questa crisi, quindi paese islamico, cioè la solidarietà anche da parte. Noi stiamo parlando molto delle responsabilità europee, ma ci sono anche delle enormi responsabilità da parte del mondo islamico, da parte della Turchia, ma anche da parte dei paesi del Golfo. Non mi sembra che i paesi del Golfo si siano attivati, aver in qualche modo, almeno alcuni, finanziato l'ISIS. Adesso non mi sembra che ci sia una solidarietà forte da parte di questi paesi nei confronti del dramma siriano.
Dire di no, anche perché il discorso è che al di là di, come dire, di una politica europea sul fronte dei flussi migratori, ci dovrebbe essere proprio una politica di area, no? Quindi interessando anche paesi del Golfo, i principali stati del Medio Oriente, che potrebbero anche far di più. Però è anche vero che se nemmeno noi europei riusciamo a metterci d'accordo, è proprio utopico pensare che si possa estendere una sorta di centralina o comunque di regia comune, di decisione comune rispetto alle migrazioni. Non so, io mi sento, forse sbaglio, ma non sono molto ottimista.
Diciamo che io invece lo sono moderatamente.
Oh, beh, mi fa piacere.
Ho, no, ci sono dei segnali.
Bene.
Ci sono dei segnali. Un segnale forte è venuto dalla Germania, ma non è solo un segnale, diciamo, virgolette, buonista, uh-huh, di solidarietà, di accoglienza, ma è anche, come spesso capita in queste situazioni, la solidarietà e anche la scelta più intelligente dal punto di vista pratico.
Sì, questo è stato,
e dei vantaggi che un paese ne può trarre. È chiaro che noi stiamo parlando di rifugiati che hanno un elevato livello culturale, sono mediamente espressione della borghesia siriana, hanno un know-how tecnologico che li rende un volano per l'economia. Insomma,
come no, questo sicuramente è vero, che
come un vincolo.
No, è vero che però la Germania è stata anche un po' criticata per questo, infatti c'è stato poi un chiarimento, un mezzo passo indietro, perché hanno detto vabbè, come i siriani sì, perché appunto sono mediamente istruiti, appartengono alla classe diciamo borghese, no, se utilizziamo questo termine, siriana, però c'è anche tutto il problema poi dei profughi invece che arrivano dall'Africa, quelli sicuramente da un punto di vista sociale, di formazione,
certo,
sono più svantaggiati, come dire. Quelli no, prendiamo un po', che siano le quote anche qua ben,
però
dire, ben
qui
definite.
L'informazione, l'informazione che passa errata, cioè non sono utili perché sono borghesi, istruiti, spesso dotati di capitali che portano con sé, che possono investire. In realtà gli immigrati rappresentano una risorsa tout court per i paesi europei.
Come no, certo.
Perché i paesi europei registrano una crescita zero, hanno un sistema pensionistico in crisi perché il rapporto tra attivi e non attivi, cioè è di ieri la notizia che il nostro sistema pensionistico, anche le nostre finanze si reggono su una grande aliquota pagata dagli immigrati che lavorano in Italia.
No, ma queste infatti sono cose che poi dovrebbero scontrarsi con le ideologie e prese di posizioni a prioristiche, no? Perché è stato detto tra 50 anni il welfare dei principali paesi europei rischia, proprio per fattori democratici, lì sono numeri, c'è poco da discutere e da fare un confronto di idee, rischia veramente di collassare per quello che stavi dicendo. Grazie a Eugenia Ferragini, Ferragina, ricercatrice dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR. Vi ricordo che in questi giorni uscirà il rapporto sulle economie del Mediterraneo, edizione Il Mulino. Adesso abbiamo citato il Libano e noi in Libano andiamo per capire lì qual è la situazione dei profughi e capire anche come i nostri cooperanti stanno lavorando. Ricordiamo, in Libano il 25% c'è una quota di profughi che corrisponde al 25% della popolazione contro lo 0,11% dell'Europa. Lì c'è Chiara Lombardi, che è project manager del CESVI. Buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Allora, queste date, queste situazioni che anche ieri Juncker a Strasburgo ha ricordato, no? I tanti migranti, i tanti profughi che il Libano accoglie.
Esatto. Allora sì, non so se l'avete già magari accennato, comunque un dato che passa abbastanza frequentemente, ma tendo a ripeterlo perché è molto significativo. Il Libano è un territorio grande come l'Abruzzo, dove ci sono circa 4 milioni di abitanti libanesi. I dati ufficiali a maggio del 2005, UNHCR, registravano 1,2 milioni di rifugiati siriani. Le registrazioni sono state interrotte a maggio, quindi questo è un dato ufficiale di maggio e nel frattempo i siriani sono continuati a entrare. Non solo, le ho parlato dei registrati, ma le stime non ufficiali parlano di 2 milioni in tutto, perché appunto ci sono una serie, moltissimi rifugiati che non sono registrati. La possiamo attestare con le nostre mani e qui in loco, dove appunto lavoriamo direttamente con i beneficiari siriani, il 90% dei nostri beneficiari non sono registrati, quindi facilmente si raggiungono i 2 milioni di cui parlano le stime non ufficiali.
Quindi si va addirittura oltre. Chiara, ci spieghi proprio cosa fate voi in Libano, come siete impegnati?
Sì, certo. Allora, noi stiamo portando avanti un progetto di emergenza cofinanziato dalla cooperazione italiana, in un'area rurale del Libano. E in questo progetto, un progetto viene definito di Rapid Employment o Cash for Work, ossia invece di dare assistenza diretta e materiale alle famiglie beneficiarie, si è preferito costruire, diciamo, per un membro di ogni famiglia un progetto lavorativo in collaborazione con 7 municipalità libanesi dove sono appunto ospiti questi rifugiati. E vengono fatti dei lavori socialmente utili all'interno delle municipalità, come appunto la pulizia di cigli stradali, di spazi verdi comuni, e vengono impiegati appunto i beneficiari siriani ma anche i profughi libanesi, proprio per un concetto anche di coesione e integrazione tra le due parti.
Ecco, a proposito di coesione e integrazione, i cittadini libanesi, il Libano da sempre abituato all'accoglienza, ma non so, è peggiorata la convivenza con i profughi? Si sono creati anche lì movimenti di protesta, voglio dire, che rispetto alle ultime ondate migratorie più importanti a livello di numeri, insomma, stanno cambiando un po' anche il sentire, la predisposizione dei libanesi all'accoglienza, oppure no?
Guardi, bisogna proprio fare un lavoro in questo senso per aumentare la coesione e integrazione. Effettivamente grandi episodi di razzismo comunque non si sono ancora registrati. È anche vero che ora, proprio comunque i servizi ora libanesi pubblici sono un po' allo stremo, anche perché questa è un'immigrazione che è cominciata quando è iniziata la guerra in Siria, quindi si parla di persone che stanno qua da 4-5 anni, sì, da famiglie che stanno qua da 4-5 anni. I servizi libanesi pubblici anche prima della guerra erano comunque abbastanza, non proprio perfetti, parlo di servizi scolastici, sanitari, di rete pubblica stradale, del servizio per la raccolta dei rifiuti. Quindi ovviamente tutti questi servizi sono ora allo stremo vista l'ondata massiccia di rifugiati. Quindi per ora non si registrano episodi di razzismo, però comunque si vince un po' di stanchezza da parte dei libanesi, ma più che altro proprio per la fatica dei servizi a sobbarcarsi il peso comunque di 2 milioni in più di persone in un territorio, ripeto, grande come l'Abruzzo.
Infatti, grande lezione di civiltà ci arriva da Libano, questo lo ribadiamo. Vorrei con te, Chiara, ritornare un attimo sulla Danimarca e chiederti se tu hai conto di questa notizia, oltre al fatto della soppressione e quindi di questa chiusura, no, di questo muro, che questa mattina comunque i treni hanno ripreso a circolare nella tratta Germania-Danimarca. Ma è arrivata la notizia che il governo danese avrebbe fatto pubblicare sui quotidiani libanesi, sia in inglese che in lingua araba, delle frasi dissuasive nei confronti dei profughi, no? In pratica c'è scritto: no, non venite in Danimarca, ormai tanto nemmeno i migranti stanno bene, andate da un'altra parte. Ora, io ho sintetizzato, ma ci sono questi annunci, ti è capitato di leggerli sui giornali in questi giorni?
Allora, obiettivamente direttamente a me no, ne ho sentito parlare in loco, ma nonostante leggo anche articoli invece e sento persone che invece proprio in questi ultimi giorni, si può dire, stanno invece proprio pensando a a spostarsi dal Libano verso il nord Europa, non la Danimarca ma la Germania principalmente. Quindi effettivamente ci sono state delle frasi, così mi hanno detto, sui quotidiani, ma non per questo le persone stanno rinunciando a viaggiare, anzi. È proprio adesso la tratta da Tripoli, che è la seconda città libanese al nord sulla costa, molti stanno intraprendendo questo viaggio che li porta in mare verso la Turchia e da lì nord Europa, Germania e molti paesi nordici come Svezia e Norvegia, o per congiungimenti familiari o di parenti, o comunque proprio perché stavo dicendo che sono persone che sono qua da 4-5 anni e all'inizio sono venuti qua appunto con l'idea di poter rientrare nel
paese, invece ora si rendono conto.
Esatto, per prossimità geografica, e poi non sono persone però queste, almeno quelle con cui abbiamo a che fare noi, culturalmente molto elevate.
Rispetto a quello che stavamo dicendo prima,
sì,
no? Che...
Esatto.
Grazie, no. Grazie a Chiara Lombardi, Project Manager del CESM in Libano, buon lavoro. Noi adesso siamo in chiusura di prima parte della trasmissione, tranquilli, rientro, parleremo ancora di immigrazione, leggerò i vostri messaggi, continuate a scriverci 347-2394-152, tra poco ancora insieme.
In blu, l'estate, con tante radio dentro.